Non ho intenzione di chiedere scusa a nessuno. Mi preme soltanto chiarire esattamente come sono andate le cose, nient'altro. Perché all'inizio di tutto c'era soltanto l'idea di ricambiare, cioè di far vivere ai professori la stessa paura che loro si divertivano a farci provare ogni giorno, ogni lezione. Eravamo lì un bel gruppetto, c'erano Davide e Manuel, c'era Marco e c'era Nicole, c'erano Sara e Giulia, ma c'era soprattutto Giorgia, che era la più determinata di tutti. E ne aveva motivo. I professori ce l'avevano con lei perché era alta e bella e perché non poteva stare zitta più di 5 minuti, poi doveva rivolgersi al compagno di banco o a quello seduto dietro o a quello davanti per chiedergli qualcosa che non c'entrava niente con la lezione, ma lei era così, doveva continuamente pensare a qualcosa d'altro e ad altro ancora, non poteva fermarsi. E i professori non la capivano e continuavano a rimproverarla, a sequestrarle il cellulare, a farle ramanzine. E lei subiva, non poteva fare altro che prendersi i rimproveri ogni giorno, ogni lezione. E prometteva che non l'avrebbe fatto più e poi un attimo dopo lo rifaceva, era più forte di lei. E poi c'era Manuel che le dava man forte perché era piccolo e simpatico, ma aveva una testa di capelli ingovernabile. I professori l'avevano stigmatizzato per questo. Con quei capelli non può essere che un discolo, un disturbatore, un fastidioso impiccio. E allora meglio contenerlo subito a fargli capire chi comanda, stabilire la gerarchia. È stata Giorgia ad avere l'idea, è colpa sua. Non si può risolvere così la questione. Le idee nei gruppi nascono in maniera confusa. Certo, c'è qualcuno che lancia il sasso, ma poi le suggestioni girano in tondo e si alimentano come una tempesta tropicale che diventa uragano. Giorgia suggerì di fargliela pagare, qualcuno replicò che dovevano fargli prendere uno spavento di quelli seri, qualcun altro disse che dovevano vedere la morte in faccia e via così, da un'idea a una possibilità, a un'ipotesi, a un sogno, a un delirio, tutto si mescolava. Anch'io facevo la mia parte, non mi dispiaceva l'idea di una vendetta perché io allora appartenevo alla categoria dei timidi e i professori apposta non facevano altro che chiamarmi alla lavagna, farmi arrossire con una battuta, mettermi a confronto con altri. Io ne soffrivo, montavo in me il desiderio di rivincita. Per questo l'idea di Giorgia e degli altri mi parve buona fin dal primo momento. Ci vollero numerosi incontri prima che il piano fosse perfezionato e per noi furono occasioni davvero divertenti, addirittura entusiasmanti. Progettare la grande rivincita sui professori. Sentivamo l'immenso potere che avevamo fra le mani, distruggere, colpire, trasgredire, è quanto di più vicino alla passione si possa immaginare. C'è quell'attimo in cui senti che la vita è nelle tue mani, che puoi tutto, che il destino dell'universo dipende da te, è l'onnipotenza. Arrivammo al punto in cui mancava solo la data e fu una decisione difficile. Come sceglierla? Bisognava trovare un momento che avesse un qualche significato speciale, il primo giorno di scuola, l'ultimo, una commemorazione, un evento, e poi si decise, così a caso. Il momento più astuto era una riunione di professori. Quando erano tutti lì a scuola, ovvio. Quanto al modo, fu la cosa più facile da stabilire. Comprammo al supermercato 9 bottiglie di alcol. Certo, non tutte insieme, ovviamente un po' alla volta per non dare nell'occhio. Dunque il fuoco avrebbe ristabilito la misura della giustizia tra studenti e insegnanti. Il fuoco purificatore, il fuoco annientatore. Ma non è così facile al giorno d'oggi bruciare una scuola perché la maggior parte delle suppellettili è ignifuga. Le tende non bruciano, i banchi e le sedie lo fanno con molta difficoltà. Ma in realtà non era così importante, il nostro obiettivo era soprattutto il fumo e poco fuoco, perché il fumo più delle fiamme crea disorientamento e quindi panico ed era quello il nostro obiettivo. Dunque venne il giorno, gli studenti se ne erano andati al suono dell'ultima campanella. Restavano a scuola solo i professori per fare la loro riunione. Fu allora che noi, guidati da Giorgia, l'indomabile, ed Emanuele, lo spettinato, rientrammo di soppiatto. Versammo le 9 bottiglie di alcol soprattutto sopra il materiale cartaceo, libri, fogli, quaderni, circolari, avvisi. In particolare dentro la sala insegnanti e la segreteria, perché ce n'era in abbondanza. Gettammo sul fuoco qualche tenda strappata alle finestre e un po' di sedie perché si producesse una bella nube di fumo nero. Suonarono gli allarmi. I professori cercarono di aprire le porte dell'aula magna, dove erano riuniti, ma le trovarono inspiegabilmente bloccate. L'unico bidello presente in quel momento non sapeva che fare. La chiave delle porte era scomparsa, chiamò i pompieri e corse fuori in preda al terrore. I professori dentro l'aula magna, che lentamente veniva invasa dal fumo, spalancarono le finestre. Si sentiva anche da fuori la voce del preside che invitava alla calma. Attraverso il controsoffitto, sopra il quale evidentemente ci doveva essere un qualche materiale sintetico, fumo e fiamme cominciarono a penetrare dentro l'aula. I professori si misero a urlare. Noi dal giardino potevamo goderci lo spettacolo e filmare tutto col cellulare a prova della vittoria. Come ci si sente quando si è braccati? Cosa si prova ad aver paura? La vera paura, quella che ti sale dallo stomaco, ti scalda il cervello, quella che si riversa sul volto rosso come il sangue. Come si sente? Come ci si sente a non avere una via d'uscita? Ecco le urla, il panico, i professori che implorano aiuto singhiozzando col busto fuori dalle finestre dell'aula magna. Ecco la nostra rivincita. La missione era compiuta. Avevamo ottenuto quel che volevamo. Potevamo dirci soddisfatti. Ora sapete anche voi. Ma il destino non lo controlliamo mai del tutto e ce ne accorgemmo improvvisamente quando la professoressa Rossi di francese, forse perdendo l'equilibrio, forse cercando una disperata salvezza, precipitò dalla finestra, cadendo rovinosamente sul vialetto del giardino proprio sopra i piastrelloni di pietra lavica. Il rumore di un corpo che si rompeva in mille pezzi ci tolse il sorriso dalla bocca. Sentimmo arrivare le sirene dei pompieri delle ambulanze. Nel frattempo fumo e fiamme avevano già invaso l'aula magna e i professori, sempre più sconvolti, si accalcavano alle finestre per scampare il pericolo. Molti respirarono i fumi densi e persero i sensi. Altri furono colti dal crollo del controsoffitto divorato dalle fiamme. L'aula si trasformò in una trappola mortale. I professori urlarono finché riuscirono a respirare. Dopo si ammassarono l'uno sull'altro cercando un'impossibile salvezza. Quando entrarono finalmente i pompieri dalle finestre con le scale, era ormai troppo tardi. Un'ecatombe. Qualcuno fu trovato privo di sensi ma vivo, altri non ce l'avevano fatta. I pompieri spensero il fuoco in tutta la scuola e portarono fuori i corpi, uno alla volta. Noi, da un angolo del giardino, osservammo senza riuscire a emettere un fiato. Soltanto dopo un po' Giorgia riuscì a sussurrare. Volevamo solo che provassero anche loro quella sensazione. Di sicuro l'hanno provata, commentò Manuel. Tutto ciò che si dà prima o poi ritorna. Sarà difficile spiegare. Non capiranno.